Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 35. Melampo, secondo episodio. L'impotenza di Ificlo e la pazzia delle calve figlie di Preto. Nello scorso episodio abbiamo lasciato Melampo che, salvatosi all'ultimo momento dal crollo del tetto della sua cella, viene guardato con occhio meravigliato dal re Filaco. Melampo ha infatti saputo prevedere il crollo della trave principale che a tutti appariva solida e sicura. La sua capacità di comprendere il linguaggio degli animali gli ha salvato la vita. Ha infatti origliato il dialogo tra due tarli, venendo a conoscenza dell'imminente crollo. Riconosciutolo come veggente, il giusto re gli chiede se può guarire l'impotenza che avvelena la vita del figlio Ificlo. Gli promette in cambio la sua favoleggiata mandria, che, come ricorderai, Melampo è andato a cercare di, diciamo, acquisire per permettere al fratello Biante di unirsi in matrimonio con la bella Pero, loro cugina. Melampo, dunque, lietamente consente. Sacrifica due tori ad Apollo e, dopo averne bruciate le cosce unitamente al grasso, lascia le loro carcasse presso l'altare. Dal cielo, dopo aver compiuto le loro nere volute, calano due vecchi avvoltoi. Sono passati parecchi anni da quando ci siamo trovati qui l'ultima volta, dice uno dei due uccelli da preda all'altro. E se non sbaglio, fu quando Filaco stava castrando dei montoni. Ricordo che aveva sacrificato un ariete e che noi siamo scesi a divorare la parte che ci spettava. Lo rammento bene, dice l'altro avvoltoio. Ificlo era ancora un fanciullo. Oh, mi pare di vederlo ancora come ha strabuzzato gli occhi quando ha visto suo padre avanzare verso di lui col coltello macchiato di sangue. Aveva lo sguardo terrorizzato. Di certo temeva che Filaco volesse sgozzare anche lui. E ti ricordi come ha cominciato a gridare con quanto fiato aveva in corpo? Filaco è corso subito a confortarlo, lasciando il coltello conficcato in quell'albero di pero, laggiù. Ah, quello spavento è stato di certo la causa dell'impotenza di Ificlo. Toh, guarda, Filaco si è scordato di riprendersi il coltello. L'avvoltoio fa un breve volo e si posa su di un ramo di un albero di pero nei pressi dell'altare. È ancora qui, vedi, conficcato nel tronco. Ma la corteccia ha ormai ricoperto la lama e a malapena si vede l'impugnatura. Allora, stando così le cose, il ragazzo non potrà mai guarire, continua in modo saccente il primo avvoltoio. Per curare l'impotenza di Ificlo bisognerebbe recuperare il coltello, ripulirlo dalla ruggine formata dal sangue dell'ariete e far bere questa ruggine sciolta in un po' d'acqua a Ificlo per 10 giorni consecutivi. Ah, certamente, replica il secondo avvoltoio. Ma chi mai, dotato di un'intelligenza inferiore alla nostra, potrebbe prescrivere una simile cura? Melampo, che zitto zitto ha attentamente ascoltato il dialogo dei due avvoltoi, ora sa bene cosa fare. Sotto gli occhi stupiti di Re Filaco, avanza deciso verso il pero, individua il manico del coltello dimenticato lì anni prima e con estrema attenzione lo sfila dal tronco dell'albero. Seguendo le indicazioni ascoltate poco prima, gratta via la ruggine e il sangue secco dalla lama e raccoglie il tutto con attenzione in un leggero velo che funge da filtro per l'infuso medicamentoso. Dopo 10 giorni di questa particolare bevanda, la forza e la gioia di vivere ritornano in Ificlo, che ben presto genera un figlio che verrà chiamato Podarce. Ottenuta la mandria, Melampo la consegna al fratello Biante, che grazie a questa riesce finalmente a sposare la bella Pero, ancor vergine. Se hai sentito delle eco freudiane nella malattia di Ificlo e soprattutto nella sua origine, non ti stupire. In molti hanno riconosciuto in questa storia dei riferimenti al timore della castrazione che, secondo lo psicanalista viennese, perseguita in profondità ogni essere umano. Alla base della risoluzione temporanea, positiva o negativa del complesso di Edipo, infatti, grande è il peso di questa paura. Il padre che vuole evirare il figlio che vuole uccidere il padre e prenderne il posto al potere, il timore reciproco dell'uno verso l'altro, sono tutte tensioni che si agitano nel nostro inconscio, ma che rimangono silenti alla nostra coscienza. Ma noi non siamo al sicuro da esse. Attraverso atti mancati, lapsus, sogni tormentati o addirittura nevrosi, la potenza del calderone inconscio ribollente delle nostre pulsioni e delle nostre paure influenza ogni singolo atto della nostra cosiddetta vita cosciente. Ma torniamo a Melampo, il nostro Freud ante litteram. Ti ricordi di Preto? Ti ho parlato di lui poco tempo fa. Lui e suo fratello gemello Acrisio governano i territori dell'Argolide. Preto, che è gemello di Acrisio, riesce a sedurre la figlia di Acrisio, Danae, la quale si abbraccia e si unisce con la copia esatta del padre. E anche qui ci sarebbe da fare una bella seduta di psicanalisi. Ecco, quel Preto lì sposa Stenebea, che abbiamo incontrato già nell'episodio su Bellerofonte, la quale gli dà 3 figlie, Lisippa, Ifinoe e Ifianassa. Le 3 figlie ereditano dal padre sia lo spregio per gli dèi, sia la mancanza di resistenza al desiderio d'amore. Non si sa, perciò, se sia perché hanno offeso Zeus, o perché indulgendo ai piaceri d'amore abbiano offeso Era, oppure perché hanno rubato dell'oro dal suo simulacro a Tirinto, tutte e 3, per volere divino, vengono colpite da pazzia. Vagano sulle montagne, come vacche morse da tafani, comportandosi in modo inconsulto, strappandosi i capelli dalla testa e assalendo i viandanti. Melampo, venuto a conoscenza di ciò, si reca a Tirinto, capitale dell'Argolide, e si offre di curare le 3 invasate, purché Preto lo ricompensi con 1/3 del suo regno. «Il prezzo è troppo alto», risponde Preto bruscamente. Egli spera di mercanteggiare con il famoso guaritore, cercando di giocare al ribasso, ma Melampo, evidentemente consapevole del proprio valore, stupisce Preto e si ritira. Purtroppo la pazzia si diffonde tra le donne argive e molte di loro uccidono i propri figli, abbandonano le case e fuggono sulle montagne per unirsi alle figlie di Preto. Le strade non sono più sicure e molti capi di bestiame vengono fatti a pezzi e divorati, crudi, dalle donne infuriate. Preto, finalmente convinto, manda infine a chiamare in gran fretta Melampo per dirgli che ora è pronto ad accettare la sua richiesta. No. No, risponde Melampo. Poiché il male è ormai tanto diffuso, anche il mio prezzo è aumentato. Dammi un terzo del tuo regno e un altro terzo dallo a mio fratello Biante e vedrò di salvarti da tanta calamità. Ma se rifiuti, nelle case argive non rimarrà più una sola donna. Dopo che Preto ha consentito, Melampo lo consiglia su come agire. Consacra a Elio 20 buoi rossi. Io ti dirò quali parole dovrai pronunciare e tutto sarà sistemato. Elio, il dio del sole? Ma che c'entra, dirai tu? C'entra. E ancora una volta la capacità divergente di Melampo la dice lunga sulla sua arguzia. Ascolta. Preto segue il consiglio e consacra i buoi a Elio per ottenere la guarigione delle sue figliole e delle loro folli seguaci. Elio, compiaciuto di tale consacrazione, asseconda il desiderio di Preto, andando da Artemide, la dea della caccia. Già, quella un po' fumina, se ti ricordi. Elio, infatti, che correndo alto nel cielo, vede ogni cosa, subito promette ad Artemide di rivelarle il nome di alcuni re che hanno trascurato di sacrificare in suo onore, purché ella induca Era a levare la maledizione dal capo delle donne argive. Artemide, poco tempo prima, ha trasformato la ninfa Callisto, inconsapevole ed innocente amante di Zeus, in una orsa, per vendicarsi, ma anche per fare un favore a Era, e non ha dunque alcuna difficoltà a concludere l'accordo. Ecco come vanno le cose in terra e in cielo. Una mano lava l'altra. Melampo, dunque, aiutato da Biante e da un ristretto ma scelto gruppo di baldi giovani, caccia le donne giù dalle montagne fino a Sicione, dove la pazzia le abbandona e vengono purificate immergendosi in un pozzo sacro. Ma tra loro non si trovano le figlie di Preto. Melampo e Biante, soli, si mettono alla loro ricerca e le inseguono fino a Lusi, in Arcadia, dove esse si rifugiano in una grotta che sovrasta il fiume Stige. In quella grotta, così prossima al mondo dei morti, Lisippa e Ifianassa recuperano il senno. Troppo tardi per Ifinoe, che sfinita rassegna l'anima prima che i due fratelli possano arrivare per tentare di salvarla. Melampo sposa allora Lisippa e Biante, la cui moglie Pero è morta da poco, sposa Ifianassa. Preto, riconoscente e felice di aver acquisito un genero tanto potente, ricompensa i fratelli secondo quanto aveva promesso. La capacità di Melampo di comprendere il linguaggio degli animali lega in modo speciale l'eroe al mondo fantastico della natura più profonda e ferina. In qualche modo lo rende interprete per il resto dell'umanità del significato, come dicevo all'inizio, della visione animale, che riesce a vedere meglio degli uomini il cuore della natura, le sue regole, i suoi movimenti. All'uomo ha sempre interessato questa relazione, e magari anche tu passi ogni tanto del tempo a parlare al tuo cane o al tuo gatto. Nel cercare di realizzare il sogno di riuscire ad interpretare il linguaggio degli animali ci aiutano gli etologi, che appunto approfondiscono abitudini e comunicazioni delle specie animali. Forse ti sarai imbattuta o imbattuto anche tu nella fotografia di uno degli etologi più famosi, Conrad Lorenz, che cammina inseguito da una nidiata di anatroccoli in fila indiana. Lorenz, che assiste alla schiusa delle uova, scopre l'effetto imprinting in quella specie animale. Gli anatroccoli associano il primo essere che si muove nel momento della schiusa come madre, Dato che la madre si deve prendere cura di loro ed insegnare loro tutto quello che loro serve, seguono lo scienziato continuamente, costringendolo gentilmente a condurli fino allo stagno in cui lui si immerge per lasciare che essi da soli inizino a nuotare. Quella immagine è stata anche la copertina del suo libro maggiormente famoso del 1947, L'anello di Re Salomone. Re Salomone, che è anche giudice nel Vecchio Testamento, riceve da Dio il dono della saggia giustizia, che amministra con serietà per la vita. Dice la Bibbia che prima di lui e dopo di lui non è stato e non verrà al mondo uomo più saggio. Salomone porta con sé un leggendario anello che gli dona il potere di comprendere il linguaggio degli animali e di essere da loro compreso quando parla nella lingua degli uomini. Lorenz non poteva trovare titolo più adatto per la sua pubblicazione, che ha aperto la via a una serie di nuovi testi che confrontano comportamenti nel mondo animale e comportamento umano. A volte l'illuminazione che giunge da questi confronti su alcuni nostri vizi ci lascia perplessi, a volte sorpresi e a volte tristemente mortificati. Non è un modo di dire. A volte gli animali, a cui mancano tutta la nostra scienza, la nostra ragione e il nostro intelletto, hanno comportamenti che, si può dire, appaiono più umani dei nostri. Hai appena ascoltato il podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.